questo punto passiamo al punto numero 7, la variazione del bilancio di previsione con applicazione e avanzo di amministrazione. Presidente sempre Paola Nocentini, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, qui si tratta di tutta una serie di variazioni ad applicazione della quota parte dell'avanzo di amministrazione 2018. Io sintetizzo un po' perché sono diverse voci, comunque la principale è intanto perché il Comune è stato condannato al pagamento di spese legali oltre alla richiesta di rimborso ICI da parte di Villa Olmi di Firenze per un importo di 169.276 perché Villa Olmi aveva chiesto un rimborso ICI in quanto non dovuto, questa cosa risale al 2011. Una parte di, quindi oltre a questo ci sono da pagare gli interessi, ovviamente le spese legali, però Villa Olmi aveva anche pagato una parte di un avviso di accertamento di 34.288 euro che non sono rimborsabili, quindi alla fine il Comune dovrà pagare 167.732 euro. Si tratta di un avanzo di amministrazione derivante da introiti per il codice della strada per 73.300 euro, questi sono vincolati per cui devono essere praticamente rispesi per spese relative ad attrezzature per rilevazione di infrazioni semaforiche oppure a rilevazione un'acquisizione di automezzo per la rilevazione delle targhe, eccetera, insomma altre diciamo attività relative a migliorare, insomma a far sì che vengano rilevate infrazioni stradali. Poi ci sono interventi per efficientamento energetico per 196.200, in parte sono destinati al Palazzo Comunale per 153.200 euro e di questi però in parte vengono coperti da un finanziamento di 130.000 euro. Poi ci sono anche maggiori entrate per 23.200 euro, sono destinati all'impianto sportivo di Marina di Candeli per 43.000 euro. Inoltre sulla base dello stato di accertamento ci sono altri proventi per violazione del codice della strada per altri 100.000 euro, di cui 50.000 saranno destinati a interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione della pubblica illuminazione e 20.000 per maggiori consumi di energia elettrica, 15.000 per spese postali e 15.000 per rimborsi tributi comunali. Inoltre per ulteriori maggiori entrate di 85.900 euro è stato possibile finanziare anche l'attrezzatura per videosorveglianza per 20.000 euro, portatili mobili per cimiteri per 6.000 euro e altri interventi di manutenzione per 10.000 euro. C'è anche un contributo regionale per il progetto Fondi Famiglia di 20.000 euro finalizzato alla prevenzione e sostegno della genitorialità vulnerabile. Inoltre c'è la necessità di effettuare altri storni per 151.049 euro, di cui 125.370 per spesa afferente al personale. Questo è quanto.
Bene, grazie Nocentini. Prego Redini.
Sì, io ho soltanto un paio di domande su questa variegata variazione di bilancio. La prima è su queste attrezzature di videosorveglianza per 20.000 euro, concretamente chiedo quali saranno, ecco perché qui abbiamo perso un po' il conto per capire qual è la situazione, lo stato dell'arte delle strutture di videosorveglianza sul territorio comunale. E poi non posso esimermi da una domanda all'assessore Minelli perché gliel'ho chiesto molti anni fa, i primi tempi che ero in consiglio, ora vedo scale portatili mobili per cimiteri, mi domando e domando per la ennesima volta se una di queste andrà anche a beneficio del piccolo cimitero di San Romolo, che è in una situazione veramente difficile da questo punto di vista e quindi mi piacerebbe capire in concreto a quali scali siano destinati. Grazie.
Aspettiamo se ci sono altri interventi, se no ci fa rispondere l'assessore. Vabbè, non ci sono altri interventi, quindi l'assessore può rispondere.
No, che quella è la sostituzione di... sono scale appunto ordinarie, quello che serve, che ricordava invece la consigliera Dini, è un'attrezzatura straordinaria che prevede anche lavori sulla struttura, perché essendo in pendenza lì devi avere dei ganci che sorreggano la scala in modo che in qualche modo... No, questi sono scale mobili ordinarie, quello invece che serve, che ricordava la consigliera, è un complesso di lavorazione anche sulla struttura, non solo l'acquisto di una scala mobile.
Sì, sì, non sono...
Ho capito benissimo il punto e ringrazio, ma la domanda che sorge spontanea è: verrà mai acquistata? Ecco.
Questa è... Queste non sono destinate, sono destinate alla sostituzione di quelle precedenti, abbiamo capito. Non ci sono altri interventi sul 7?
Ah, sì, prego. Per quanto riguarda la videosorveglianza, qui si tratta di l'installazione di nuove telecamere per metterle un po' nei giardini pubblici, per aumentare la videosorveglianza. Si sta parlando di circa 4 videosorveglianze che vogliamo aumentare, telecamere che vogliamo aumentare sul territorio. Qui c'è anche altri interventi, in realtà ci sono anche dei potenziamenti della rete infrastrutturale che serve per migliorare tutta la qualità delle video riprese, e l'obiettivo comunque è progressivamente partecipare a tutti i bandi che ci sono dove mettono le risorse a disposizione e investire altre risorse dell'amministrazione comunale, tipo queste che provengano appunto dalla sanzione del codice della strada, che servono proprio anche a finanziare, anzi per legge bisogna finanziare certi tipi di interventi, quindi noi abbiamo deciso di metterne altre, non saranno le ultime, perché vorremmo continuare a creare una rete di videosorveglianza che sia utile poi per le indagini, per la prevenzione e per non soltanto nel deterrente ma anche per l'individuazione dei responsabili, quindi per le indagini stesse. Quindi è un lavoro che stiamo facendo sia come amministrazione ma anche in stretto contatto con le forze dell'ordine. Ricordo anche che è stato attivato il percorso Adotta una telecamera, che permette anche ai privati cittadini di poter acquistare telecamere e mettere a disposizione del sistema pubblico, perché sappiamo benissimo che possono essere fatte riprese anche su strade pubbliche, però sempre sotto l'egida dell'amministrazione comunale, anche se ci sono nuove norme che consentono ma non così ampie, quindi conviene sempre passarle a chi è titolare della possibilità di visionare anche su strade e luoghi pubblici le videoriprese. Per cui il progetto Dottora Teleam è un altro progetto che andrà potenziato anche in comunicazione per farlo decollare.
Bene, ci sono altri interventi sul punto 7? Se no mettiamo in votazione.
Allora, possiamo procedere con la votazione della variazione di bilancio?
Sì, punto 7. Ok, possiamo votare. Ha preso tutti, mi sembra, sì. Bene, chiudiamo la votazione. 13 favorevoli, 3 astenuti. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività. Sì. Ok, possiamo votare allora. Bene, votiamo l'immediata esecutività. Petrucci, Bessì. Abbiamo votato tutti. Bene. 13 favorevoli e 3 astenuti. Proseguiamo con il punto numero 8. Riconoscimento del debito fuori bilancio, ufficio tributi. Lo presenta Bencini.
Sì, Presidente, anche qui, se mi è consentito, farei 8 e 9 perché sono due riconoscimenti di debito fuori bilancio.
L'8 è la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, senza esecuzione.
Esatto, dopo si fa la votazione separata. Effettivamente poi il 3.8 è stato di fatto giustato dalla Consigliera Moscentini, perché si tratta del riconoscimento del rimborso delle spese legali relative e del punto del decreto relativo al ricorso fatto e presso dal Comune in Cassazione per l'ICI della Villa Giormi, quindi l'importo è quello che già ha illustrato la consigliera Nocentini, 205.000 euro comprensivo di interessi e spese legali, e a quale punto va praticamente compensati i 34.000 euro che sono stati già riscossi dal Comune grazie a un avviso accertamento che non è stato impugnato e quindi è definitivo. Per quanto invece riguarda la seconda procedura, punto numero 9, si tratta di complessiva cifra di 1.130 euro per spese legali di ricorsi in confronto di sanzioni e codice della strada, ricorsi ovviamente persi dal Comune. Grazie.
Grazie Vincini. Non ci sono interventi? Ora possiamo procedere prima con la votazione del punto numero 8, quindi riconoscimento del debito fuori bilancio. Bene, possiamo votare. Bene, abbiamo votato tutti, possiamo chiuderla. 13 favorevoli, 3 astenuti. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività del punto 8. Bene. Beh, votiamo. Forconi non l'ha preso. Ecco, l'ha preso. Ok, chiusa la votazione del punto numero 8. 13 favorevoli e 3 astenuti. Adesso procediamo con la votazione del punto numero 9, quindi la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Esattamente questa. Votiamo. Bongi non l'ha preso. Ok, chiudiamo la votazione, 13 favorevoli e 3 astenuti, e mettiamo in votazione l'immediata esecutività del punto numero 9. Bene, allora possiamo votare. Votiamo l'immediata esecutività, manca il sindaco. Ok, chiudiamo la votazione del punto numero 9, 13 favorevoli e 3 astenuti. Allora, a questo punto proseguiamo col punto numero 10, via del Poggio Secco, regolarizzazione della proprietà di opera stradale con corresponsione di indennizzo. Lo presenta Bongi e Buonavincini.
Sì, grazie. Allora sì, questa è diciamo una regolarizzazione di una situazione che comunque ha origine addirittura a metà degli anni 80, e perché a seguito dell'allargamento di una strada del Poggio Secco, un piccolo pezzamento di 210 metri quadri era ancora di fatto occupato dalla strada, ma era ancora di fatto della proprietà, e quindi c'è una regolarizzazione della situazione con un pagamento di 1.000 euro dal comune al privato proprietario.
Bene, non ci sono interventi? Allora, se non ci sono interventi possiamo mettere in votazione il punto 10, rientra anche sì, allora, okay, si vota tutti, allora sì. Allora, Bencini non l'ha preso, il sindaco sì. Chiudiamo la votazione del punto 10. Bene, 16 favorevoli, quindi all'unanimità. Proseguiamo con il punto numero 11. L'area limitrofa agli alloggi ERP Boscaccio, cessione onerosa di porzioni di metri quadri 10 alla proprietà privata confinante.
Se sono autorizzato farei 11 e 12 anche in questo caso, tanto sono simili. Allora, il 11 è l'area limitrofa agli alloggi ERP Boscaccio, anche questa è una cessione onerosa di una porzione di metri quadri 10, di un piccolo appunto pezzetto di terreno che è rimasto intercluso tra la proprietà appunto private e gli alloggi ERP comunali. e quindi è stato richiesto da uno dei confidanti di acquistarle per modica cifra di 600 euro. E per quanto invece riguarda il punto 12, anche questa è una regolarizzazione di una vecchia strada pedonale che già d'accordo con il grafo potestà nel 32, infatti mi ha colpito quando ho letto la delibera. Nel 32 c'è stato un accordo tra appunto il comune e la proprietà acquisire la strada pedonale, che di fatto a tutt'oggi è parte del campo. Un pezzettino è ancora, non è mai stata poi formalizzata con atto ufficiale, quindi la proprietà ha chiesto di formalizzare e regolarizzare il trasferimento, questa volta a titolo ovviamente gratuito, avendo già pagato all'epoca la cifra concordata in 30 milioni delle vecchie vecchissime lire. Grazie.
Bene, sì, il punto 12 era quello sull'ex di uso dell'olmo, del trasferimento del terreno.
C'è lì qua. No, è il mio sindaco.
Allora, quindi facciamo appunto le due votazioni, però siccome era il sindaco uscito e bisogna Rolando fare segnarlo uscito, quindi diventiamo qui,
si è uscito,
siamo 15 6 Casini. Allora a questo punto, dimmi quando sei pronto, ok. Allora a questo punto mettiamo in votazione il punto numero 11, quindi, bene, possiamo votare il punto numero 11, favorevoli, contrari o astenuti, Ciprianetti, Manca, Bencini, bene, 15 tutti favorevoli, chiudiamo la votazione del punto numero 11, siamo 15 6 Casini. Allora a questo punto, dimmi quando sei pronto, ok. Allora a questo punto mettiamo in votazione il punto numero 11, quindi, bene, possiamo votare il punto numero 11, favorevoli, contrari o astenuti, Ciprianetti, Manca, Bencini, bene, 15 tutti favorevoli, chiudiamo la votazione del punto numero 11, 15 su 15, quindi all'unanimità. Proseguiamo con la votazione del punto numero 12. Ok, possiamo votare il punto numero 12. Ciprianetti, Forconi, Petruzzi, benissimo, Casini assente. Chiudiamo la votazione. Bene, all'unanimità 15 favorevoli. Allora, a questo punto proseguiamo con il punto numero 13, la rettifica ex articolo 21 della legge regionale 65 del 2014 per fabbricato classificato come articolo 27 delle NTA del regolamento urbanistico. Lo presenta Baragli.
Grazie Presidente. Si tratta di riparare a quello che è risultato essere un errore commesso durante il quadro conoscitivo per l'attuale piano strutturale, di conseguenza anche il regolamento urbanistico, e per un piccolo fabbricato presente nell'area limitrofa alla villa di Belvedere. E la villa è qualificata in base al nostro regolamento come articolo 26, cioè valore di alto pregio, e altre costruzioni insomma, che fanno parte del complesso della villa Belvedere sono classificate come articolo 27, cioè sempre di pregio ma leggermente inferiore. E, essendo limitrofa questa costruzione, che attualmente tra l'altro è utilizzata come centrale termica, fu classificata anche questa come articolo 27. È stato invece, in seguito a un sopralluogo, determinato che è un edificio di nessun valore, di nessun pregio, è anche stato ha subito varie costruzioni, abbattimenti, è un manufatto recente di nessun valore né architettonico né di nessun tipo, e quindi si procede toglierlo da questa classificazione, di modo che si possa poi procederne quando sarà, insomma, quando verrà richiesto una ristrutturazione di cui necessita.
Bene, grazie. Quindi, se non ci sono interventi sul punto 13, mettiamo in votazione. Allora, si può votare il punto 13. Allora, a questo punto il sindaco anche rientra per la votazione del punto 13, quindi Rolando, se può... No, non si è inserito adesso, Francesco, non c'è. Sì, allora... Visto... Vabbè, la chiudiamola così. Va bene? Allora, sindaco, no, allora resta qua. Quindi torniamo a essere 16, ma comunque non c'è problema. Aspetta. No. Allora, aspetta, la votazione. Sì, la votazione. Bene, votiamo il punto 13. Bene. Stinghi e Bessì non appresi. Sì, preso, ok, quindi tutti favorevoli, sì, chiudiamo la votazione, 16 presenti, 16 favorevoli, è presente qui l'immediata esecutività, quindi andiamo a votarla, benissimo, sì, bene, possiamo votare l'immediata esecutività, bene. Ciprianetti, Bessì, Singhi, Martinelli non l'ha presa, no aspetta, non l'ha presa. Bene, presa, chiusa il punto 13. Allora, nell'ordine del giorno vedete prima il punto 14, la variazione, si è fatta. La variazione al programma triennale. Il punto 15, essendo parte del punto 14, per una correttezza formale dovremmo discuterlo prima, quindi discutiamo adesso il punto numero 15. Sì, scusa. Allora, si va alla discussione del punto numero 15, il conferimento dell'immobile posto in via Don Lorenzo Perosi 2 al capitale sociale di SIAF S.P.A. per servizi integrati dell'area fiorentina. Ditemi a chi. Si sta discutendo il punto 15 adesso, si è invertito. Bene, quindi nulla, allora lascio la parola all'assessore. Se...
Allora, buonasera. Si tratta della proposta di deliberazione con la quale, facendo seguito alle precedenti deliberazioni consiliari del Comune di Bagnaricoli, la numero 86 del 27/9 del 2018 e la numero 58 del 4 luglio 2019, si avvia il procedimento di conferimento dell'immobile posto in via Don Lorenzo Perosi numero 2 al capitale sociale di SIAF. Preso atto anche del fatto che l'ASL 10 Toscana Centro ha deliberato il mantenimento della partecipazione nella misura del 29,97% e con una nota a firma del direttore generale ha manifestato appunto l'interesse dell'ASL ad aderire al procedimento di gara doppio oggetto. E delegando il Comune di procedere alla redazione di tutti i documenti e anche degli atti successivi, nonché all'individuazione del socio privato che poi dovrà appunto gestire il servizio di ristorazione collettiva. E un'ulteriore nota sempre della ASL ha poi rilasciato il nulla osta per il conferimento dell'immobile e il conseguente aumento di capitale della società in controllo pubblico. E nel frattempo appunto il Tribunale di Firenze ha provveduto alla nomina del perito estimatore per l'immobile di via Don Lorenzo Perosi 2 e il perito ha proceduto allora alla stima di questo immobile valutandolo in 1.440.000 euro, di cui 144.000 euro verranno destinati a fondo secondo l'articolo 56 bis, ovvero verrà accantonato a favore dell'ente locale. Dato atto altresì che il processo partecipativo che è stato attuato mediante il pubblico avviso sulla home page del Comune dal 10 al 20 settembre 2019 con la possibilità di far pervenire al Comune osservazioni relative a questo tipo di operazione, si è concluso e non risultano pervenute osservazioni in merito. Considerato altresì che a seguito di questo conferimento immobiliare il Comune acquisirà un numero di azioni societarie corrispondenti al valore dell'immobile che verrà conferito, al netto sempre della quota accantonata, come vi ho detto in precedenza, ritenuto appunto che il Comune ha dato mandato agli organi tecnici e agli uffici di effettuare le procedure di gara e visti i pareri di regolarità, sia tecnica che contabili, dei dirigenti, nonché il parere favorevole dei revisori, delibera di recepire facendo la propria la perizia giurata di stima dell'immobile di proprietà comunale sito in via Don Lorenzo Perosi numero 2, chiamato cucina centralizzata, eseguita appunto dal perito incaricato dal Tribunale di Firenze, di confermare che il bene mobile, immobile in argomento appartiene al patrimonio disponibile del Comune, di stabilire che il conferimento di questo immobile a SIAS venga effettuato successivamente all'uscita dell'attuale socio privato, ma prima dell'ingresso del socio privato che verrà individuato in base alla gara a doppio oggetto che verrà indetta, ovvero allorché la società stessa avrà chiaramente sia temporaneamente nel possesso dell'intero capitale pubblico, di dare atto che questo tipo di operazione determinerà un aumento di capitale del Comune corrispondente al valore dell'immobile che verrà conferito, salvo l'accantonamento di cui vi ho parlato sopra, sempre se dovuto, e di dare mandato agli organi tecnici, agli uffici comunali di effettuare le procedure di gara e gli adempimenti tutti connessi, e di prendere atto che il conferimento dell'immobile rientrerà quindi nel piano delle alienazioni immobiliari 2019-2021 con riferimento all'anno 2020. E delibera immediatamente seguito.
Bene, grazie assessore François. Ci sono interventi sul punto 15. Prego, Fredini.
Mi permetto solo di correggere un refuso nella esposizione dell'assessore. Determinerà l'aumento del capitale non del Comune ma di SIAS. Era una svista, ecco. Qui si torna dopo luglio ancora una volta su questa operazione. Mi preme sottolineare un aspetto, condividere con voi un aspetto, con quelli presenti alla commissione congiunta ne ho già parlato, ma visto che non c'erano tutti mi sembrerebbe importante ribadirlo in questa sede. Sul processo partecipato, da una cosa che è, come dire, formale, per poi arrivare ad altre considerazioni, su quello che è il processo partecipativo che è stato attivato. Il 9 settembre la Giunta si riunisce, siccome c'è un testo unico in materia di società partecipate pubbliche che obbliga l'ente, in questo caso, insomma, che si tratti di operazioni che riguardanti le società partecipate, ad attivare questo processo cosiddetto partecipativo. Il testo unico non stabilisce dei tempi, perché me lo sono andata a riguardare l'articolo, perché non lo conosco e quindi vorrei capire. Rimanda all'ente, al nostro comune, e ha stabilito, si è auto, la giunta ha autostabilito 10 giorni come lasso di tempo per presentare le osservazioni. Non è certamente illegittimo, ma quantomeno opportuno sì, in 10 giorni, in quel particolare periodo dell'anno scolastico. Comunque non è così semplice approntare un'osservazione. Mi è stato risposto in commissione, ma si sapeva da luglio che avremmo conferito l'immobile, ma l'operazione formalmente ha preso l'avvio questo processo partecipativo dal momento che si è acquisita la perizia giurata presso il Tribunale. Quindi anche lì si vuol favorire questa partecipazione. Questo secondo me, come dire, vanifica molto ogni velleità di come dire, far coinvolgere quantomeno, no, le persone, i cittadini, altri soggetti interessati a questo tipo, a questa alienazione della cucina centralizzata. Devo dire che ho parzialmente rivisto le considerazioni che ho fatto durante il Consiglio Comunale del 4 luglio. Abbiamo capito che è la partecipazione privata che viene messa a gara e che nella valutazione dell'offerta che il privato potrebbe presentare saranno chiari ed irrinunciabili gli elementi di qualità e saranno valutati gli elementi di innovazione, che aggiungono qualcosa migliorativi del servizio di ristorazione. Benissimo, è una cosa ottima. E sappiamo anche che, essendo una nostra partecipata quasi in house, avrà comunque, a prescindere dagli esiti, la gestione del servizio. Qual è il punto di rimente, no? Quello sul quale siamo comunque chiamati a valutarla, tutta questa operazione societaria? La forte capitalizzazione, con questo aumento di capitale sociale, che è rappresentato dal conferimento dell'immobile, sembra che serva a dare più solidità, a dare maggior peso alla SPA e quindi forse spingere in qualche modo un privato un po' più solido a fare un'offerta, no? A partecipare alla gara e a presentare la propria offerta. Ma il vero scopo del conferimento alla fine dei conti è quello di ampliare l'impianto. Se si legge la cronologia degli eventi, è il punto che fa cambiare le cose, perché già nel 2018 questo Consiglio aveva deliberato in merito alla gara a doppio oggetto, ASL aveva dato il proprio assenso, eccetera. Ma è la decisione di ASL di rilasciare l'immobile a Pontannizzeri alla fine del 2022 che crea una svolta e prima conduce SIAF a presentare la manifestazione di interesse alla fine del 2017 per l'ampliamento e la sopraelevazione dell'immobile in via Don Perosi e poi porta a pensare che fosse opportuno questo aumento di capitale. Cioè, detto in altri termini, SIAF sperava che fosse il comune ad ampliare l'immobile a sue spese, ma visto che non sarà così, ecco, il comune ci mette, come dire, si aliena l'immobile e crea questa operazione di aumento del capitale sociale e poi si cerca il privato che ci metta più soldi e dia quella liquidità finanziaria necessaria per l'operazione immobiliare. Capisco dove si vuole arrivare, ma i dubbi su come ci si arriva ai miei occhi restano. Gli organi sociali, l'ho chiesto in commissione, aspettano a fine gara per deliberare l'aumento di capitale, cosa che normalmente andrebbe fatta prima, ma tralasciamo. Sono, perché lo fa? Perché aspetta e qui in delibera si dice che questa operazione viene fatta dopo, al momento in cui il socio privato non c'è più, prima che subentri l'altro si farà questa delibera. Perché ci sono ancora da sciogliere, e l'abbiamo visto, cioè, ce l'hanno detto anche in commissione, alcuni nodi sulle valutazioni di questa operazione anche da parte della Corte dei Conti. Questo è un primo punto. Il secondo, cioè non è tutto così come dire, tranquillo e automatico. Ecco, le cose sono sicuramente complesse, è una gara europea che sicuramente ha delle implicazioni importanti. L'altro punto è la scelta di continuare a restare lì dove adesso l'immobile, e a raddoppiarlo ad uso produttivo e amministrativo, perché questo è quello che si chiede nella manifestazione di interesse presentata da SIAF nel 2017 che mi sono andata a rileggere. Cioè si continua, come dire, a voler restare in quell'area incastrata fra le residenze e una scuola che viene ampliata, raddoppiata. Cioè già c'era un errore d'origine quando è stata prevista lì l'area produttiva, ed è questo ai miei occhi, e lo ripeterò sempre, la dimostrazione più lampante di come è importante che le previsioni urbanistiche siano fatte in modo lungimirante. Cioè non ci doveva essere lì la cucina centralizzata, non era quello il luogo che il legislatore, i nostri uffici urbanistici avrebbero dovuto individuare. Adesso è molto più difficile, sono, ne abbiamo parlato anche, io ho in mente il consigliere Forconi che diceva trovare delle alternative, adesso è sicuramente più difficile trovarle, però questo non, cioè non ci deve, come dire, dare per scontato che vada bene così, poniamocelo almeno questo dubbio sulle scelte urbanistiche, dove prevedere e dove non prevederle. Poi mi sono anche confrontata con il dirigente sul discorso, bene, e se non si presenta nessun privato a questa gara europea? Cioè, può anche darsi, con tutti gli scongiuri, con tutto l'auspicio che vada tutto bene e che si abbia una SIAF col capitale sociale di 5 milioni e che faccia tutto quello che ha in mente di fare, no? Per valorizzarla questa azienda. Ma se così non dovesse essere? Diciamo che SIAF ha anche gli utili a riserva, perché ho scoperto che non sono mai stati redistribuiti gli utili, quindi, come dire, sono lì nella società anche senza bisogno dell'aumento di capitale. Uno, il 48% potrebbe anche valutare di acquistare la quota del socio privato uscente. È un'ipotesi, no? Che l'amministrazione però ha il dovere di prendere in considerazione e anche di, appunto, di pensare a come potrebbe essere valorizzata la nostra partecipata in un modo alternativo a tutta questa operazione sociale. Io vorrei veramente invitare il Consiglio Comunale a non perdere di vista che non stiamo parlando di una società che fa accessori o prodotti high tech, è un'azienda che cucina per bambini e pazienti ospedalieri e che ha alle spalle in questi anni, lo dico da genitore e l'ho detto anche quando abbiamo fatto il primo incontro nelle commissioni congiunte, per averlo sperimentato di persona con dei progetti fatti presso la scuola Marconi organizzati da SIAF, che con il dottor Ciappi ha fatto un grandissimo lavoro sul miglioramento della qualità del cibo. Allora, questo è quello che secondo me la rende strategica, la SIAF. E quindi questo patrimonio, pur nell'aumento, perché tanto i numeri ce li avete per aumentare, diciamo, per deliberare l'aumento di capitale sociale, eccetera, ma anche se dovesse lavorare per terzi, come il dottor Di Bella ci ha fatto capire, è questo che non dovrebbe essere disperso nei miei occhi. Cioè questo patrimonio di miglioramento, di attenzione alla qualità di ciò che viene cucinato. Io quindi un impegno questa sera me lo prendo, di preparare una mozione affinché nei documenti di gara, che sono ancora in via di formazione, si dia un indirizzo preciso per la scelta dei prodotti biologici e di filiera corta di provenienza del nostro territorio. Ovviamente non il 100%, lo sappiamo, per forza di cose non produciamo qui tutto quanto è necessario a creare e a comporre un menù adeguato per i nostri, per i fruitori del servizio. Però qui a Bagnarripoli ci sono sempre di più coltivatori diretti e imprese agricole che sono orientati al biologico, che non fanno uso di pesticidi e magari sono titolari di produzioni piccole che hanno bisogno di essere incoraggiate, e quindi sarebbe veramente fare un'operazione virtuosa e rendere strategica questa partecipata se riuscissimo a collegare queste produzioni che vanno nella direzione della tutela del territorio, collegarle ai nostri bambini e ai pazienti. Questo per me è il tipo di valorizzazione che dobbiamo cercare e non soltanto quella immobiliare o azionaria. Grazie.
Grazie Redini. Prego, Baragli.
No, brevemente. Allora, uno sembra dall'intervento della consigliera Redini che la FIAT sia l'Ilva di Taranto, cioè se è in mezzo alle case, è vicino a una scuola, mi sembra un'ubicazione insomma più che naturale, cioè non vedo la ragione insomma di tutta questa preoccupazione per quel tipo di costruzione insomma, e più che altro di lavorazione che si fa all'interno. Su quanto riguarda il biologico indubbiamente si potrebbe aprire qui un'ampia discussione, non è certo il momento, su cosa sia effettivamente il biologico, eccetera. Insomma, io in ogni caso penso che la SIAF si stia adoperando da tanto per andare sempre a cercare la qualità migliore e che si stia adoperando anche per usare il più possibile prodotti di filiera corta. E non credo che nella delibera ci sia scritto che questo non accadrà più, insomma continueremo penso su quella strada e faremo di tutto anche noi perché si continui su quella strada. Insomma, il fatto che ci sia un aumento di capitale sociale io non lo vedo così negativamente, cioè, sarà più solida. Ora, è vero, dice non ci parteciperà nessuno, io ho dei dubbi insomma non ci partecipi nessuno. Avendo avuto per anni in passato un negozio, il giro d'affari che c'è intorno ai buoni pasto è notevole oramai, per tutta una serie di ragioni, perché oramai le aziende preferiscono non avere più mense interne per problemi di HACCP, di problemi di questo tipo. Ma quella che c'è ora è un'azienda che si basa anche lei moltissimo su questo tipo di attività commerciale, perché in fondo è un'attività commerciale, no? E sono tante. E quindi io, insomma, tutta questa preoccupazione non la vedo, poi aspettiamo, insomma. E un'altra piccola cosa veloce sul percorso partecipato. E io penso una cosa, spesso, noi abbiamo questa idea della partecipazione, sì, la partecipazione è importante, però noi siamo stati eletti per prendere delle decisioni. Ci possiamo tranquillamente organizzare a livello di partiti, di cose, per allargare la platea di chi si interessa di queste cose, ma siamo qua per prenderle noi delle decisioni, ecco.
Grazie Baragli. Allora, se non ci sono altri interventi sul punto 15, mettiamo in votazione il conferimento dell'immobile. Bene, allora possiamo mettere in votazione il punto 15, favorevoli, contrari o astenuti. Bene, chiusa la votazione, 13 favorevoli, 3 contrari, è presente l'immediata esecutività, quindi mettiamo in votazione l'immediata esecutività del punto 15. Possiamo votare, favorevoli, Forconi, Casini, Zanetti, allora ok, sì, siamo 15 votati, sì, Casini, allora a questo punto, dimmi quando sei pronto, ok, allora a questo punto mettiamo in votazione il punto numero 11, quindi, bene, possiamo votare il punto numero 11, favorevoli, contrari o astenuti, Ciprianetti, Manca, Bencini, bene, 15 tutti favorevoli, chiudiamo la votazione del punto numero 11, 15 su 15, quindi con la unanimità, proseguiamo con la votazione del punto numero 12, ok, possiamo votare il punto numero 12, Ciprianetti, Forconi, Petruzzi, benissimo, Casini assente, chiudiamo la votazione, bene, all'unanimità 15 favorevoli. Allora, a questo punto proseguiamo con il punto numero 13, la rettifica ex articolo 21 della legge regionale 65 del 2014, che è fabbricato, classificato come articolo 27 delle NTA, del regolamento urbanistico. Lo spiega, lo presenta Baragli.
Grazie Presidente. Si tratta di riparare a quello che è risultato essere un errore commesso durante il quadro conoscitivo per l'attuale piano strutturale, di conseguenza anche il regolamento urbanistico, e per un piccolo fabbricato presente nell'area limitrofa alla villa di Belvedere. E la villa è qualificata in base al nostro regolamento come articolo 26, cioè valore di alto pregio, e altre costruzioni, insomma, che fanno parte del complesso della villa Belvedere sono classificate come articolo 27, cioè sempre di pregio ma leggermente inferiore. E, essendo limitrofa questa costruzione, che attualmente tra l'altro è utilizzata come centrale termica, fu classificata anche questa come articolo 27. È stato invece, in seguito a un sopralluogo, determinato che è un edificio di nessun valore, di nessun pregio, è anzi stato ha subito varie costruzioni, abbattimenti, è un manufatto recente di nessun valore né architettonico né di nessun tipo, e quindi si procede a toglierlo da questa classificazione di modo che si possa poi procederne quando verrà richiesto una ristrutturazione di cui necessita.
Bene, grazie, quindi se non ci sono interventi sul punto 13, mettiamo in votazione. Allora, si può votare il punto 13. Allora, a questo punto il sindaco anche rientra per la votazione del punto 13, quindi Rolando, se può... No, non si è inserito adesso, Francesco. Non c'è. Sì, allora... Va bene, chiudiamola così. Va bene? Allora, sindaco, no, allora resta qua. Quindi torniamo a essere 16, ma comunque non c'è la flagga. Aspetta. No. Aspetta, una votazione. Sì, una votazione. Bene, votiamo il punto 13. Bene. Stinghi e Bessi non appresi. Sì, preso, ok, quindi tutti favorevoli, sì, chiudiamo la votazione, 16 presenti, 16 favorevoli, è presente qui l'immediata esecutività, quindi andiamo a votarla, benissimo, sì, bene, possiamo votare l'immediata esecutività, bene, Ciprianetti, Dessì, Stinghi, Martinelli non l'ha presa, no aspetta, non l'ha presa. Bene, presa, chiusa il punto 13. Allora, nell'ordine del giorno vedete primo punto 14, la variazione, la variazione al programma triennale. Il punto 15, essendo parte del punto 14, per una correttezza formale dovremmo discuterlo prima, quindi discutiamo adesso il punto numero 15. Sì, Allora, si va alla discussione del punto numero 15, il conferimento dell'immobile posto in via Don Lorenzo Perosi 2 al capitale sociale di SIAF S.P.A. per servizi integrati dell'area fiorentina. Si sta discutendo il punto 15 adesso, si è invertito. Bene, quindi nulla, allora lascio la parola all'assessore. Sì.
Allora, buonasera. Si tratta della proposta di deliberazione con la quale, facendo seguito alle precedenti deliberazioni consiliari del Comune di Bagnoripoli la numero 86 del 27/9 del 2018 e la numero 58 del 4 luglio del 2019, si avvia il procedimento di conferimento dell'immobile posto in via Don Lorenzo Perosi numero 2 al capitale sociale di SIAF. Preso atto anche del fatto che l'ASL 10 Toscana Centro ha deliberato il mantenimento della partecipazione nella misura del 29,97%, e una nota a firma del direttore generale ha manifestato appunto l'interesse della ASL ad aderire al procedimento di gara a doppio oggetto, e delegando il Comune di procedere alla redazione di tutti i documenti e anche degli atti successivi, nonché all'individuazione del socio privato che poi dovrà appunto gestire il servizio di ristorazione collettiva. E un'ulteriore nota sempre dell'ASL ha poi rilasciato il nulla osta per il conferimento dell'immobile e il conseguente aumento di capitale della società in controllo pubblico. E nel frattempo appunto il Tribunale di Firenze ha provveduto alla nomina del perito estimatore per l'immobile di via Don Lorenzo Perosi 2, e il perito ha proceduto allora alla stima di questo immobile valutandolo in 1.440.000 euro, di cui 144.000 euro verranno destinati a fondo secondo l'articolo 56 bis, ovvero verrà accantonato a favore dell'ente locale. Dato atto altresì che il processo partecipativo, che è stato attuato mediante il pubblico avviso sulla home page del Comune dal 10 al 20 settembre 2019, con la possibilità di far pervenire al Comune osservazioni relative a questo tipo di operazione, si è concluso e non risultano pervenute osservazioni in merito. Considerato altresì che a seguito di questo conferimento immobiliare il Comune acquisirà un numero di azioni societarie corrispondenti al valore dell'immobile che verrà conferito, al netto sempre della quota accantonata, come vi ho detto in precedenza, ritenuto appunto che il Comune ha dato mandato agli organi tecnici e agli uffici di effettuare le procedure di gara, visti i pareri di regolarità sia tecnica che contabili dei dirigenti, nonché il parere favorevole dei revisori, delibera di recepire, facendo la propria, la perizia giurata di stima dell'immobile di proprietà comunale sito in via Don Lorenzo Perosi numero 2, chiamato cucina centralizzata, eseguita appunto dal perito incaricato dal Tribunale di Firenze, di confermare che il bene mobile, immobile in argomento appartiene al patrimonio disponibile del Comune, di stabilire che il conferimento di questo immobile a SIAF venga effettuato successivamente all'uscita dell'attuale socio privato, ma prima dell'ingresso del socio privato che verrà individuato in base alla gara a doppio oggetto che verrà indetta, ovvero allorché la società stessa avrà chiaramente sia temporaneamente nel possesso dell'intero capitale pubblico, di dare atto che questo tipo di operazione determinerà un aumento di capitale del Comune corrispondente al valore dell'immobile che verrà conferito, salvo l'accantonamento di cui vi ho parlato sopra, sempre se dovuto, e di dare mandato agli organi tecnici, agli uffici comunali di effettuare le procedure di gara e gli adempimenti tutti connessi, e di prendere atto che il conferimento dell'immobile rientrerà quindi nel piano delle alienazioni immobiliari 2019-2021 con riferimento all'anno 2020. E delibera immediatamente seguito.
Bene, grazie Assessore François. Ci sono interventi sul punto 15. Prego, Fredini.
Mi permetto solo di correggere un refuso nell'esposizione dell'assessore. Determinerà l'aumento del capitale non del Comune ma di SIAF, era una svista, ecco. io qui si torna dopo luglio ancora una volta su questa operazione. Mi preme sottolineare un aspetto, condividere con voi un aspetto, con quelli presenti alla commissione congiunta ne ho già parlato, ma visto che non c'erano tutti, mi sembrerebbe importante ribadirlo in questa sede. Sul processo partecipato, da una cosa che è, come dire, formale, per poi arrivare ad altre considerazioni, su quello che è il processo partecipativo che è stato attivato. Il 9 settembre la Giunta si riunisce, siccome c'è un testo unico sulle, in materia di società partecipate pubbliche, che obbliga l'ente, in questo caso, insomma, che si tratti di operazioni che riguardanti le società partecipate, ad attivare questo processo cosiddetto partecipativo. Il testo unico non stabilisce dei tempi, perché me lo sono andata a riguardare l'articolo, perché non lo conosco e quindi vorrei capire. Rimanda all'ente, al nostro comune, e ha stabilito, la giunta ha autostabilito 10 giorni come lasso di tempo per presentare le osservazioni. Non è certamente legittimo, ma quantomeno opportuno, sì, in 10 giorni, in quel particolare periodo dell'anno scolastico. Comunque non è così semplice approntare un'osservazione. Mi è stato risposto in commissione, ma si sapeva da luglio che avremmo conferito l'immobile, ma l'operazione formalmente ha preso avvio questo processo partecipativo dal momento che si è acquisita la perizia giurata presso il tribunale. Quindi anche lì si vuol favorire questa partecipazione. Questo secondo me, come dire, vanifica molto ogni velleità di far coinvolgere quantomeno, no, le persone, i cittadini, altri soggetti interessati a questo tipo, a questa alienazione della cucina centralizzata. Devo dire che ho parzialmente rivisto le considerazioni che ho fatto durante il Consiglio Comunale del 4 luglio. Abbiamo capito che è la partecipazione privata che viene messa a gara e che nella valutazione dell'offerta che il privato potrebbe presentare saranno chiari ed irrinunciabili gli elementi di qualità e saranno valutati gli elementi di innovazione, che aggiungono qualcosa migliorativi del servizio di ristorazione. Benissimo, è una cosa ottima. E sappiamo anche che, essendo una nostra partecipata quasi in house, avrà comunque, a prescindere dagli esiti, la gestione del servizio. Qual è il punto di rimente, no? Quello sul quale siamo comunque chiamati a valutarla, tutta questa operazione societaria. La forte capitalizzazione, con questo aumento di capitale sociale, che è rappresentato dal conferimento dell'immobile, sembra che serva a dare più solidità, a dare maggior peso alla SPA e quindi forse spingere in qualche modo un privato un po' più solido a fare un'offerta, no? A partecipare alla gara e a presentare la propria offerta. Ma il vero scopo del conferimento alla fine dei conti è quello di ampliare l'impianto. Se si legge la cronologia degli eventi, è il punto che fa cambiare le cose, perché già nel 2018 questo Consiglio aveva deliberato in merito alla gara a doppio oggetto, ASL aveva dato il proprio assenso, eccetera. Ma è la decisione di ASL di rilasciare l'immobile a Ponte Annicchieri alla fine del 2022 che crea una svolta e prima conduce sia a presentare la manifestazione di interesse alla fine del 2017 per l'ampliamento e la sopraelevazione dell'immobile in via Don Perosi e poi porta a pensare che fosse opportuno questo aumento di capitale. Cioè, detto in altri termini, sia che sperava che fosse il comune ad ampliare l'immobile a sue spese, ma visto che non sarà così, ecco, il comune ci mette, come dire, si aliena l'immobile e crea questa operazione di aumento del capitale sociale, e poi si cerca il privato che ci metta più soldi e dia quella liquidità finanziaria necessaria per l'operazione immobiliare. Capisco dove si vuole arrivare, ma i dubbi su come ci si arriva a miei occhi restano. Gli organi sociali, l'ho chiesto in commissione, aspettano a fine gara per deliberare l'aumento di capitale, cosa che normalmente andrebbe fatta prima, ma tralasciamo. Sono perché lo fa, perché aspetta e quindi delibera, si dice, che questa operazione viene fatta dopo, al momento in cui il socio privato non c'è più, prima che subentri l'altro si farà questa delibera. Perché ci sono ancora da sciogliere, e l'abbiamo visto, ce l'hanno detto anche in commissione, alcuni nodi sulle valutazioni di questa operazione anche da parte della Corte dei Conti. Questo è un primo punto. Il secondo, cioè non è tutto così, come dire, tranquillo e automatico. Ecco, le cose sono sicuramente complesse, è una gara europea che sicuramente ha delle implicazioni importanti. L'altro punto è la scelta di continuare a restare lì dove è adesso l'immobile e a raddoppiarlo ad uso produttivo e amministrativo, perché questo è quello che si chiede nella manifestazione di interesse presentata da SIAF nel 2017 che mi sono andata a rileggere. Cioè si continua, come dire, a voler restare in quell'area incastrata fra le residenze e una scuola che viene ampliata, raddoppiata. Cioè già c'era un errore d'origine quando è stata prevista lì l'area produttiva, ed è questo ai miei occhi, e lo ripeterò sempre, la dimostrazione più lampante di come è importante che le previsioni urbanistiche siano fatte in modo lungimirante. Cioè non ci doveva essere lì la cucina centralizzata, non era quello il luogo che il legislatore, i nostri uffici urbanistici avrebbero dovuto individuare. Adesso è molto più difficile, ne abbiamo parlato anche, io ho in mente il consigliere Forconi che diceva trovare delle alternative, adesso è sicuramente più difficile trovarle, però questo non ci deve, come dire, dare per scontato che vada bene così. Poniamocelo almeno questo dubbio sulle scelte urbanistiche, dove prevedere e dove non prevederle. Poi mi sono anche confrontata con il dirigente sul discorso, bene, e se non si presenta nessun privato a questa gara europea? Cioè, può anche darsi, con tutti gli scongiuri, con tutto l'auspicio che vada tutto bene e che si abbia una SIAF col capitale sociale di 5 milioni e che faccia tutto quello che ha in mente di fare, no? Per valorizzarla questa azienda. Ma se così non dovesse essere? Diciamo che SIAF ha anche gli utili a riserva, perché ho scoperto che non sono mai stati redistribuiti gli utili. Quindi, come dire, sono lì nella società, anche senza bisogno dell'aumento di capitale, uno, il 48% potrebbe anche valutare di acquistare la quota del socio privato uscente. È un'ipotesi, no? Che l'amministrazione però ha il dovere di prendere in considerazione e anche di, appunto, di pensare a come potrebbe essere valorizzata la nostra partecipata in un modo alternativo a tutta questa operazione sociale. Io vorrei veramente invitare il Consiglio Comunale a non perdere di vista che non stiamo parlando di una società che fa accessori o prodotti high tech. È un'azienda che cucina per bambini e pazienti ospedalieri e che ha alle spalle in questi anni, lo dico da genitore e l'ho detto anche quando abbiamo fatto il primo incontro nelle commissioni congiunte, per averlo sperimentato di persona con dei progetti fatti presso la scuola Marconi organizzati da SIAF, che con il dottor Ciappi ha fatto un grandissimo lavoro sul miglioramento della qualità del cibo. Allora, questo è quello che secondo me la rende strategica la SIAF. E quindi questo patrimonio, pur nell'aumento, perché tanto i numeri ce li avete per aumentare, diciamo, per deliberare l'aumento di capitale sociale, eccetera, ma anche se dovesse lavorare per terzi, come il dottor Di Bella ci ha fatto capire, è questo che non dovrebbe essere disperso nei miei occhi. Cioè, questo patrimonio di miglioramento, di attenzione alla qualità di ciò che viene cucinato. Io quindi un impegno questa sera me lo prendo, di preparare una mozione affinché nei documenti di gara, che sono ancora in via di formazione, si dia un indirizzo preciso per la scelta dei prodotti biologici e di filiera corta di provenienza del nostro territorio. Ovviamente non il 100%, lo sappiamo, per forza di cose, non produciamo qui tutto quanto è necessario a creare e a comporre un menù adeguato per i nostri, per i fruitori del servizio. Però qui a Bagno Arricole ci sono sempre di più coltivatori diretti e imprese agricole che sono orientati al biologico, che non fanno uso di pesticidi e magari sono titolari di produzioni piccole che hanno bisogno di essere incoraggiate, e quindi sarebbe veramente fare un'operazione virtuosa e rendere strategica questa partecipata se riuscissimo a collegare queste produzioni che vanno nella direzione della tutela del territorio, collegarle ai nostri bambini e ai pazienti. Questo per me è il tipo di valorizzazione che dobbiamo cercare, e non soltanto quella immobiliare o azionaria. Grazie.
Grazie Redini. Prego, Baragli.
No, brevemente. Allora, uno, sembra dall'intervento della consigliera Redini che la SIAF sia l'Ilva di Taranto, cioè se è in mezzo alle case, è vicino a una scuola, mi sembra un'ubicazione insomma più che naturale, cioè non vedo la ragione insomma di tutta questa preoccupazione per quel tipo di costruzione insomma, e più che altro di lavorazione che si fa all'interno. Su quanto riguarda il biologico, indubbiamente, si potrebbe aprire qui un'ampia discussione in un certo momento su cosa sia effettivamente il biologico, eccetera. Insomma, io in ogni caso penso che la SIAF si stia adoperando da tanto per andare sempre a cercare la qualità migliore e che si stia adoperando anche per usare il più possibile prodotti di filiera corta. E non credo che nella delibera ci sia scritto che questo non accadrà più, insomma, continueremo penso su quella strada e faremo di tutto anche noi perché si continui su quella strada, insomma. Il fatto che ci sia un aumento di capitale sociale io non lo vedo così negativamente, sarà più solida. Ora, è vero, dice non ci parteciperà nessuno, io ho dei dubbi, insomma, non ci partecipi nessuno. Avendo avuto per anni in passato un negozio, il giro d'affari che c'è intorno ai buoni pasto è notevole oramai, per tutta una serie di ragioni, perché oramai le aziende preferiscono non avere più mense interne per problemi di HACCP, di problemi di questo tipo. Ma insomma, quella che c'è ora è un'azienda che si basa anche lei moltissimo su questo tipo di attività commerciale, perché in fondo è un'attività commerciale, no? E sono tante. Quindi io, insomma, tutta questa preoccupazione non la vedo. Poi aspettiamo, insomma. E un'altra piccola cosa veloce sul percorso partecipato. Io penso una cosa, spesso. Noi abbiamo questa idea della partecipazione, sì, la partecipazione è importante, però noi siamo stati eletti per prendere delle decisioni.
ci possiamo tranquillamente organizzare a livello di partiti, di cose, per allargare la platea di chi si interessa di queste cose, ma siamo qua per prenderle noi delle decisioni, ecco.
Grazie Baragli. Allora, se non ci sono altri interventi sul punto 15, mettiamo in votazione il conferimento dell'immobile. Bene, allora possiamo mettere in votazione il punto 15, favorevoli, contrari o astenuti. Bene, chiusa la votazione, 13 favorevoli, 3 contrari, è presente l'immediata esecutività, quindi mettiamo in votazione l'immediata esecutività del punto 15. Bene, possiamo votare. Favorevoli, Forconi, Casini, Zanetti. Allora, ok, sì, chiudiamo.